La pronuncia della Corte Costituzionale che riguarda queste due norme, che conduce alla declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 247, cioè la pronuncia 248 del 1974, è sollecitata dal pretore di Portoferraio. Nelle dispense avete anche l'ordinanza di rimessione. Qui è molto opportuno tenere presente la fattispecie, come spesso accade nelle pronunce, perché ci si rende conto delle ricadute che determinate regole possono avere sulla realtà. La fattispecie da cui scaturisce questa ordinanza di rimessione riguarda le modalità nelle quali era avvenuto un certo sinistro stradale. Ma il profilo importante è che gli unici testimoni di questo sinistro erano la figlia del proprietario della macchina e conducente del veicolo che era trasportata nella sua autovettura e una certa signora che era rimasta, ferita nell'incidente. L'attore chiede di provare per testimoni la dinamica del sinistro, ma il giudice si trova nella impossibilità di potergli ammettere la prova testimoniale perché entrambi i testi che ha indicato sono incapaci a testimoniare. La figlia, ai sensi dell'articolo 247, in quanto figlia, e l'altra signora rimasta ferita nell'incidente in quanto avendo un interesse nella causa che avrebbe potuto giustificare il suo intervento ai sensi dell'articolo 246. Il pretore rileva quindi nella sua ordinanza di rimessione che l'articolo 247 limita sostanzialmente, fino talvolta a eliminarla, la possibilità di dimostrare i fatti dedotti a sostegno della domanda o delle eccezioni e quindi di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto. Non soltanto, ma l'ordinanza rileva anche un altro profilo. Nel contempo, prosegue, esso crea una discriminazione tra quei cittadini che per avere conoscenza di un fatto processuale rilevante possono essere chiamati a esercitare il diritto-dovere di rendere testimonianza. In sostanza, il pretore di Portoferraio rileva che c'è un trattamento discriminatorio anche fra i cittadini, perché alcuni sono considerati capaci e credibili e altri invece no, solo per la loro posizione. Secondo poi il pretore di Portoferraio, quello che rende ancora più evidente la violazione del perlomeno articolo 3 della Carta Costituzionale è che queste persone in realtà possono essere chiamate a testimoniare per determinate liti. Quindi si tratta praticamente di persone che sono ritenute a prioristicamente inattendibili per determinate liti, ma non per tutte. Con riferimento all'articolo 246, anche qui il pretore di Portoferraio rileva delle incongruenze rispetto agli articoli 3 e 24 della Costituzione. E qui è particolarmente interessante il richiamo che il pretore fa con riferimento al processo penale, perché il pretore dice: il divieto di cui all'articolo 246 del Codice di Procedura Civile trova sostanzialmente la sua radice nel divieto di testimoniare della parte. Perché l'interesse in giudizio che potrebbe giustificare l'intervento del terzo lo rende una parte potenziale e nel nostro ordinamento giuridico la parte non può testimoniare, ma può soltanto rendere confessione. Quindi la parte può soltanto fare dichiarazioni che sono contrarie al suo interesse e che sono favorevoli all'altra parte. E qui il pretore di Portoferraio rileva una differenza di trattamento con il processo penale, perché nel processo penale invece la testimonianza della parte è ammessa, per cui si verifica una sorta di schizofrenia, perché quando l'azione civile è esercitata nel processo penale, cosa che sappiamo essere possibile, beneficia praticamente di una rosa di mezzi di prova totale, senza alcuna limitazione. Quando invece l'azione civile è esercitata nella sua sede naturale, che è il processo civile, subisce invece delle limitazioni, segnatamente quelle rappresentate dall'articolo 246. La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale l'articolo 247, ma salva invece l'articolo 246. Con riferimento all'articolo 247, la Corte ricorda di aver avuto più volte occasioni di affermare che il potere di agire in giudizio per la tutela del diritto deve essere regolata dalla legge ordinaria in modo da assicurarne la effettività e che, mentre non contrastano con la predetta norma costituzionale, cioè l'articolo 24, le leggi che circoscrivono in modo più o meno ampio la sfera delle situazioni sostanziali, la garanzia della tutela giurisdizionale invece viene compromessa se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire mezzi rappresentativi di quella realtà. Cioè la Corte ripete qui quella stessa affermazione che aveva già fatto nella sentenza numero 53 del 1966. La logica è questa, quindi se c'è una limitazione che incide direttamente a livello sostanziale, questa non viola la Costituzione perché la legge ha la possibilità di connotare una determinata situazione sostanziale come meglio ritiene, diciamo così. Quello che però non può essere fatto è limitare quella posizione sostanziale, limitando la sua tutela in giudizio. La Corte ricorda ancora in questa sentenza che l'esclusione o la limitazione della disponibilità di un mezzo probatorio e in particolare del ricorso alla prova per testi sono state ritenute costituzionalmente legittime se giustificate dalla esigenza di salvaguardia di altri diritti o di altri interessi giudicati degni di protezione in base a criteri di reciproco coordinamento. E qui aggiungo io, come la Corte aveva sancito con la sentenza del 15 dicembre 1967, numero 143, con la quale aveva salvato l'articolo 621 del Codice di Procedura Civile. Però questo bilanciamento non può essere fatto per il divieto sancito dall'articolo 247. E la Corte rileva proprio quello che aveva rilevato il giudice che ha rimesso la questione, cioè che si tratta di una norma che discrimina la capacità o la legittimazione di queste persone a seconda che siano o non siano in un dato rapporto con le parti. E quindi esiste un giudizio preventivo da parte del legislatore di inattendibilità. E qui ci possiamo chiedere, ma non sono effettuate valutazioni in base a regole di esperienza che porgono che chi si trova in un rapporto di particolare vicinanza con le parti può cercare di favorirle con dichiarazioni a loro favorevoli. La Corte Costituzionale esclude che in questo caso questa considerazione possa giustificare il mantenimento di una norma come l'articolo 247, perché sottolinea la Corte che a giustificare questo regime a prioristico di valutazione negativa di credibilità non basta addurre criteri di probabilità. Esso reca l'impronta di antichi istituti del processo canonico e comune e in particolare del metodo di valutazione quantitativa dei testi. Trovate particolari considerazioni su questo profilo nelle vostre dispense, cioè che il professor Trocker segnala come passaggio dal metodo quantitativo di valutazione al libero convincimento del giudice. Quindi con questa sentenza la Corte di Cassazione dichiara incostituzionale l'articolo 247. Invece ritiene che la questione di costituzionalità non sia fondata con riferimento all'articolo 246. Rispetto a questa disposizione, la Corte Costituzionale sottolinea che ha una portata e una ratio molto diversa. Il divieto qui trova la sua ragione nel principio, che è proprio del nostro ordinamento giuridico, di incapacità a testimoniare della parte. Si trattava di un tema molto delicato perché proprio in quegli anni era uscita l'opera di Cappelletti, La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità, che era un'opera a difesa della possibilità di testimoniare anche per la parte con espliciti riferimenti comparativi con gli ordinamenti di common law in cui questa possibilità trova una cittadinanza assolutamente diversa rispetto che nel nostro ordinamento. La Corte Costituzionale in questa stessa sentenza non segue nemmeno il giudice rimettente sul piano della disparità di trattamento tra processo civile e processo penale. Si tratta in realtà di una questione che la Corte Costituzionale liquida molto velocemente. La diversità di trattamento è giustificata, secondo la Corte Costituzionale, in considerazione della funzione della diversa rilevanza degli interessi che sono in gioco nel processo penale. Sostanzialmente un rigo e mezzo, l'ultimo rigo e mezzo della motivazione è dedicata a questo particolare profilo. Voglio sottolineare che il problema dell'articolo 246 non si è fermato con questa pronuncia, perché è stata riproposta alla Corte Costituzionale varie volte la questione di legittimità della norma con riferimento all'articolo 3 e 24 della Costituzione in particolare, ma la Corte Costituzionale ha sempre salvato questo articolo dalla declaratoria di illegittimità. Certamente si ritrova nella procedura civile una radice culturale, come rileva anche il professor Trocker nelle dispense. E spesso le soluzioni che si rinvengono in tema di diritto delle prove non sono il risultato soltanto di opzioni puramente tecniche, ma sono il prodotto di una serie di componenti anche storiche, sociali, politiche e quindi in senso lato culturali. E quindi a questi elementi è anche necessario fare riferimento quando si fa una comparazione con quello che accade in altri ordinamenti giuridici, che per esempio ammettono la prova anche la prova testimoniale anche della parte. In quegli stessi anni la Corte Costituzionale, con la pronuncia del 4 maggio 1972 numero 83, salvò anche dalla declaratoria di incostituzionalità il meccanismo del giuramento suppletorio deferito dal giudice ai sensi dell'articolo 2736 numero 2, avverso il quale non è possibile alcuna diversa reazione della parte non giurante che non sia quella di chiedere il risarcimento del danno, anche qualora il giuramento sia stato dichiarato penalmente falso. L'anno successivo alla caducazione del divieto a testimoniare dei congiunti di cui all'articolo 247, la Corte torna sulla questione e dichiara incostituzionale invece l'articolo 248 del Codice di Procedura Civile, che concerne l'audizione dei testi minori degli anni 14. La pronuncia della Corte Costituzionale è quella dell'11 giugno 1975 numero 139 e in questa la Corte Costituzionale ritiene che la norma porti un ingiustificato diverso trattamento tra processo civile e processo penale. Il parametro della razionalità che la Corte utilizza la conduce a ritenere che non appare razionale, leggo la motivazione, la distinzione operata dal legislatore ai fini dell'ammissione della prova testimoniale dei minori degli anni 14 tra processo civile e processo penale. Se è pur vero che le modalità di esercizio del diritto di difesa possono essere legittimamente disciplinate in modo diverso, perché corrispondenti alle caratteristiche di ciascun procedimento, la Corte rileva che sul punto in discussione non c'è motivo perché la disciplina sia diversa secondo che trattisi di processo penale o processo civile. Quindi, in sostanza, la Corte si riserva la prerogativa di valutare quando determinate differenze fra processo civile e processo penale siano giustificate in ragione delle funzioni perseguite da questi due diversi processi e quindi siano razionali o quando invece razionali non siano. In questo caso ritiene che la distinzione di trattamento dei minori di 14 anni come testimoni non abbia giustificazione razionale.